Mautino, lei dov'era la sera del 19 aprile 2010?
Ah beh, la so. Sul sito del Post.
Sul sito del Post, esatto, perché stava nascendo proprio in quei momenti, 15 anni fa, in realtà con un lieve anticipo perché avevamo previsto di partire il 20, ma poi c'era stata un'accelerazione anche un po' imprevista per motivi tecnici.
E tu c'eri, Magnetti, dall'altra parte del sito però,
esatto,
dietro.
Ero già lì a scrivere sui tavoli all'epoca di carta della minuscola redazione del Post, eravamo in 5-6, adesso invece siamo diventati davvero tanti ed è un giornale ancora più grande, soprattutto grazie alle persone che hanno deciso di abbonarsi al Post per sostenerlo.
E proprio per festeggiare questo 15° compleanno, ognuno di voi, quindi ogni persona abbonata, può regalare un mese di abbonamento alla persona che preferisce, quella a cui vuole più bene, quella che pensa che possa essere più interessata a provare un abbonamento al Post. Per regalarlo è tutto molto semplice, basta andare sulla propria area personale schiacciando quell'omino su in alto a destra sul sito e lì si apre appunto una pagina nella quale c'è il codice, si clicca sul codice, si seguono le istruzioni, insomma tutto molto molto semplice.
Per ulteriore semplicità comunque vi lasciamo anche un link nella descrizione di questo episodio se volete arrivare direttamente alla pagina che contiene il codice. Ovviamente dovete ricordarvi di essere loggati, quindi di essere collegati in quel momento con le vostre credenziali al sito del Post e poi appunto potete mandare il codice a chi volete, magari a quella persona che si lamenta che non può più ascoltare, ci vuole una scienza, che ancora tentennava ad abbonarsi, alle volte una spintarella può sempre aiutare e ovviamente regalerete anche un sacco di altre cose che sono comprese nell'abbonamento al Post.
L'abbonamento in regalo può essere attivato dal 15 al 30 aprile e non può essere attivato da chi già abbia un abbonamento al Post oppure da più di una persona. Insomma, se mandate il codice a 10 persone, solo una, la prima, potrà attivarlo.
Esatto, potete anche organizzare dei sadici giochi di velocità. Insomma, a vostro buon cuore, fate come volete, liberi tutti. L'importante è festeggiare anche in questo modo il Post e tutto sommato festeggiare voi perché ci permettete di fare tante cose, compreso ci vuole una scelta. E quindi facciamolo il podcast oggi.
Sì, e oggi ci occupiamo delle tortuose origini dell'Ozempic, di tavoli più o meno tecnici, di marketing scientifico e di ratti supereroi. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Science is one of the most rewarding professions. Scientists come from different cultural backgrounds, different countries, and different continents. But we all share the same goal. We want to make discoveries which will impact knowledge and human health. And that is the story of GLP-1.
La voce che abbiamo appena sentito è quella di Svetlana Moisov, che ha diviso i 3 milioni di dollari del premio Breakthrough per le scienze della vita con Joel Habener, Daniel Drucker, Jens Juhl-Holst e Lotte Nussen. A essere premiato è stato il lavoro degli scienziati nella scoperta e nella caratterizzazione del peptide simile al glucagone, o GLP-1, un lavoro che ha successivamente portato allo sviluppo di farmaci per il trattamento dell'obesità.
E magari fra voi ascoltatrici e ascoltatori più affezionati qualcuno si ricorderà che Mautino qualche mese fa aveva fatto una previsione sull'assegnazione, prima o poi aveva detto, del premio Nobel agli scopritori dei meccanismi che sono alla base di questi nuovi farmaci simili all'Ozempic di cui abbiamo parlato diffusamente anche noi. Il Nobel non è ancora arrivato, ma con il Breakthrough ci stiamo avvicinando, no Mautino?
Sì, perché il Breakthrough è un premio che è relativamente recente, ha solo una decina d'anni, è stato fondato da un gruppo di persone molto ricche che gravitano attorno alle aziende tech della Silicon Valley, i coniugi Yuri e Julia Milner, Priscilla Chan e Mark Zuckerberg di Meta, Sergey Brin, fondatore di Google, e Anne Wojcicki, fondatrice di 23andMe, che è l'azienda di test genetici che andava molto bene ma adesso è molto in crisi e di cui vi abbiamo parlato un paio di puntate fa. Se avete in mente il premio Nobel con il suo annuncio in svedese, la cerimonia, la presenza del re, ecco, qui siamo in tutt'altro contesto.
Sì, decisamente negli ultimi 2 anni la cerimonia di consegna di questi premi si è svolta a Los Angeles, questo è già un primo indicatore, e alla presenza delle star di Hollywood, come viene anche scritto sul sito del premio, quindi con un approccio che ricorda molto anche la notte degli Oscar o di premi simili, presentatori famosi, grandi attori che consegnano i premi, altri attori che sono in platea, poi c'è il red carpet, i vestiti alla moda e così via. Insomma, sono tutti elementi che hanno contribuito anche a far diventare questo uno dei premi di cui si dice che precedono o anticipano il Nobel, ma appunto con un formato decisamente più pop.
Chissà se nel comitato ci ascoltano, perché magari hanno sentito la mia previsione e certo, quindi hanno detto vabbè, diamogli il breakthrough.
Magari comunque, se ti ascoltano quelli del Nobel, chi lo sa?
Vabbè, chissà, magari entrambi. Vabbè, torniamo con i piedi nel nostro armadio e per dirvi che oltre agli scopritori del GLP-1, quest'anno nella categoria delle scienze della vita sono stati premiati anche Steven Hauser e Alberto Ascherio per i loro studi sulla sclerosi multipla e David Liu per l'editing genomico. Mentre nella categoria della fisica hanno vinto le 4 collaborazioni scientifiche del CERN di Ginevra, ATLAS, CMS, ALICE e LHCb. Lì 3 milioni sono da dividere in centinaia di scienziati. Ci sono poi stati premi per la matematica, premi speciali alla carriera, alle nuove frontiere, insomma proprio come agli Oscar. Vi lasciamo in descrizione il link al sito del premio, così potete vedere i premiati e se volete anche il video della serata. È comunque un bel video divertente, sempre appunto la premiazione degli Oscar.
E c'è un aspetto interessante legato a questo premio di cui vogliamo parlarvi oggi e che nelle puntate precedenti che avevamo dedicato ai farmaci per il dimagrimento avevamo trascurato focalizzandoci sugli aspetti più di attualità legati agli effetti desiderati e indesiderati e anche all'impatto incredibile che poi questi farmaci stanno avendo sul trattamento e poi anche sulla percezione dell'obesità. I 5 scienziati appena premiati sono protagonisti di una storia che è davvero incredibile, che prima o poi diventerà un film, oppure chissà, magari diventerà anche un pezzetto di un libro. Montino, potresti scrivere qualcosa in tema?
Non spoileriamo troppo, non spoileriamo. Comunque, tutto comincia negli anni 80 con gli studi sul diabete. Da tempo i medici, i fisiologi sapevano che il nostro intestino dopo un pasto rilascia degli ormoni chiamati incretine che agiscono come dei messaggeri per il pancreas stimolandolo a produrre insulina che servirà poi a gestire l'arrivo degli zuccheri. L'idea era tutto sommato semplice: se si trovasse l'incretina giusta, la si potrebbe forse usare come farmaco per modulare la glicemia nel sangue delle persone diabetiche. Per anni tutte le speranze e gli studi si concentrarono su un ormone chiamato peptide inibitorio gastrico o GIP, ma i risultati furono deludenti.
Eh sì, e all'inizio degli anni Ottanta, grazie alle nuove tecniche di biologia molecolare, diversi laboratori, fra cui quello molto competitivo di Joel Habener al Massachusetts General Hospital di Boston e quello di Jens Juleholst invece a Copenaghen, quindi in Danimarca, scoprirono che il gene che contiene le istruzioni per il glucagone, che è quell'ormone che alza la glicemia, nasconde anche le sequenze per altri peptidi che sono simili. Uno di questi fu chiamato GLP-1, cioè peptide 1 simile al glucagone, ormai una vecchia conoscenza, dicevo una scienza. Però poteva essere lui l'incretina mancante? L'ipotesi aveva un certo fondamento, però un conto è avere a disposizione il gene e tutt'altra storia è la forma proteica attiva che poi fa qualcosa, diciamo, nella pratica.
Qui entra in scena la persona che abbiamo sentito pronunciare quelle parole alla cerimonia di premiazione, Svetlana Moisov, una biochimica di origine jugoslava con un dottorato alla Rockefeller University, arrivata al Massachusetts General Hospital per ricoprire un ruolo tecnico, come capitava, come capita ancora spesso ai chimici nei contesti medici. Moisov dirigeva la struttura che sintetizzava peptidi per altri laboratori e poi contemporaneamente portava avanti una propria ricerca indipendente focalizzata proprio sul GLP-1. Forte della sua esperienza nella chimica dei peptidi, Moisov ipotizzò, basandosi sulla struttura e sulla biochimica di queste molecole, che la forma attiva del GLP-1 fosse una versione più corta di quella che fino a quel momento era stata ipotizzata, di soli 31 amminoacidi.
E con un lavoro sperimentale molto meticoloso dimostrò poi che quella forma corta era davvero presente nell'intestino e che era proprio lei a stimolare il rilascio di insulina da parte del pancreas in presenza di glucosio alto. la chiave, diciamo, del meccanismo incretinico del GLP-1, quindi era stata identificata. Il merito scientifico di quella scoperta, leggendo le pubblicazioni dell'epoca, sembrava inequivocabilmente di Moisov. Del resto, proprio Moisov aveva firmato come primo nome tutti gli studi fondamentali che poi hanno posto le basi per gli sviluppi successivi.
Molti di questi studi li aveva pubblicati insieme a Daniel Drucker, un altro dei premiati, che all'epoca era un giovane medico che si occupava di questioni complementari a quelle di Moisov, ed entrambi facevano parte del gruppo allargato di Joel Habener, che compare in tutti gli studi come ultimo nome. Qui la consuetudine degli studi, soprattutto quelli di biologia, di scienze della vita, è che il primo nome che compare nella lista degli autori sia della persona che ha dato il contributo maggiore, l'ultimo spetta al capo sostanzialmente, e in mezzo ci sono tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato. Questa precisazione è importante per capire poi gli sviluppi successivi.
Eh sì, perché poi poco tempo dopo queste scoperte Moisov era tornata alla Rockefeller University e aveva scoperto, solo diversi anni dopo che il Massachusetts General Hospital aveva brevettato la forma attiva del GLP-1, quella che aveva scoperto proprio lei, assegnando poi il ruolo di unico inventore a Joel Habener. E Moisov aveva allora avviato una battaglia legale che sarebbe poi durata quasi 10 anni per vedere aggiunto il suo nome come coinventrice al brevetto. Alla fine riuscì a ottenere la correzione su questi brevetti, ma con un accordo sulle licenze che definì non alla pari. Ma soprattutto per decenni il suo nome fu in sostanza cancellato dalla narrazione pubblica e dai premi scientifici più importanti, che erano poi legati al GLP-1, assegnati invece ai suoi colleghi come Habener e Drucker e al danese Holst.
Fino qui abbiamo parlato dell'ormone GLP-1 fisiologico, quindi quello che viene prodotto dall'organismo in risposta ad un pasto. Il passaggio dalla scoperta di questo ormone al farmaco ha richiesto ancora qualche anno e ha fatto i conti anche con diversi fallimenti. Quello più eclatante è stato raccontato recentemente da Jeffrey Flyer, che oggi è ex preside della prestigiosa Harvard Medical School e che negli anni '80 era un giovane ricercatore a capo di una startup che era riuscita a ottenere la licenza, proprio quella del Massachusetts General Hospital, sui brevetti del GLP-1 e anche a stipulare un accordo con la multinazionale della farmaceutica Pfizer. Flyer con i suoi colleghi avevano dimostrato che il trattamento con il GLP-1 migliorava la secrezione di insulina sia nei soggetti sani sia nei diabetici e inoltre rallentava lo svuotamento gastrico e riduceva la fame.
Insomma, una cosa non da poco. Era il 1990 e le premesse per i farmaci che oggi stiamo imparando a conoscere, tutto sommato, erano già tutte lì. La storia però è fatta anche di decisioni sbagliate e proprio in seguito a questi primi risultati Pfizer in realtà scelse di abbandonare il progetto. La motivazione ufficiale fu che non vedevano un mercato per un altro farmaco iniettabile per il diabete, essendoci già l'insulina che tutto sommato faceva il suo dovere.
Adesso probabilmente si mangiano il cappello.
Col senno di poi.
Il testimone dell'uso delle sincretine per la cura del diabete passò quindi ai danesi grazie al lavoro di Holst e alla presenza di un'azienda che aveva una storia abbastanza lunga per l'epoca di produzione di insulina e si chiamava Novo Nordisk. Rimaneva però ancora un problema tecnico, anche abbastanza grande, perché il GLP-1, quello naturale, ha una vita molto breve nel sangue prima di essere degradato. Per trasformarlo in un farmaco che potesse essere utilizzato su larga scala erano necessarie delle modifiche. Ed è qui che arriva un'altra scienziata, Lotte Knussen, anche lei chimica, anche lei donna e fino a poco tempo fa anche lei molto poco celebrata. A metà degli anni 90 Knussen ebbe un'intuizione chiave, cioè di modificare la molecola di GLP-1 aggiungendogli una coda, una catena di un acido grasso. Questa modifica chimica permetteva al farmaco di legarsi a una proteina del sangue e di essere poi rilasciato molto più lentamente, trasformando quello che era un ormone effimero in una terapia somministrabile una volta al giorno o addirittura una volta a settimana. Ed è così che è nato prima il liraglutide, che è il principio attivo dei farmaci Saxenda e Victoza, e poi il semaglutide, che è il principio attivo dei farmaci Ozempic e Wegovy.
E i primi indizi sull'attività cerebrale, cioè quella che provoca poi una riduzione dell'appetito di questi farmaci, risalgono sempre a quel periodo, ma ci sono voluti almeno una decina di anni prima di avere poi l'approvazione per il trattamento dell'obesità. Flyer nel suo articolo si è chiesto che cosa sarebbe successo se Pfizer, con la sua potenza economica e di ricerca, avesse portato avanti quegli studi invece di abbandonarli perché c'era già l'insulina. Magari avremmo avuto questi farmaci molto prima, magari adesso costerebbero anche meno. Flyer parla di un cimitero invisibile delle decisioni di Big Pharma che è pieno di progetti promettenti che vengono interrotti prematuramente per scelte dirigenziali sbagliate. Allo stesso tempo però bisogna anche dire che il mondo di allora era diverso da quello di oggi, quindi è veramente un po' un discorso col segno di poi. L'obesità all'epoca non era considerata una malattia, almeno non come oggi, e non aveva la diffusione soprattutto che ha ai giorni nostri. Probabilmente, conclude Flyer, quindi era troppo presto.
Ed era troppo presto forse anche per riconoscere il ruolo di Svetlana Moisov e Lotte Knudsen. Ci sono voluti 40 anni buoni, molta testardaggine soprattutto da parte di Moisov, che a un certo punto ha iniziato a scrivere a tutti i giornali che citavano Habener e Drucker chiedendo di essere citata quantomeno insieme a loro, e ha protestato pubblicamente con i comitati dei premi che venivano assegnati solo ai colleghi. Il primo riconoscimento pubblico alle due scienziate è arrivato solo lo scorso anno con il premio Lasker, che è un altro dei premi scientifici importanti, mentre per la prima volta quest'anno, proprio al Breakthrough Prize, sono stati premiati tutti e cinque. In un'intervista Moisov ha detto che non si tratta tanto di ricevere i premi, quindi insomma questa battaglia che lei ha portato avanti non era per avere il premio, si tratta, dice, di non essere cancellate dalla storia.
Circa un mese fa vi avevamo raccontato di un pasticcio, possiamo dire un vero pasticcio, con un documento prodotto da un tavolo tecnico interministeriale sulla carne coltivata. Il documento, possiamo dirlo, era anche strano per essere espressione di un gruppo di scienziati competenti sulla materia, ed era stato usato da Coldiretti, che è un'associazione di categoria degli agricoltori, come base scientifica per fare richieste all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, cioè l'EFSA, in una manifestazione a Parma che si era svolta il 19 marzo scorso, di cui proprio vi avevamo dato conto.
Avevamo indagato un po' e avevamo scoperto che i membri del tavolo tecnico, tolti i rappresentanti delle istituzioni, erano tutti afferenti alla Fondazione Aleteia, che, come vi dicevamo allora, ha sede nella stessa sede di Coldiretti e condivide con Coldiretti parte della dirigenza.
E quando la cosa è venuta fuori, il documento è stato ritirato dal sito del Ministero. Puffete, è sparito così. Poi in realtà è stato ripubblicato, ma spezzettato, con una parte collegiale e una parte, che era quella più problematica, attribuita alla sola componente clinica del tavolo, quindi ad Aleteia. E poi, puffete, è stato di nuovo ritirato.
Guarda, il documento di Schrödinger, potremmo dire. L'onorevole Benedetto della Vedova di Più Europa ha fatto un'interrogazione per chiedere spiegazioni sulle nomine dei componenti del tavolo interministeriale e mercoledì scorso ha ottenuto risposta dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Nella risposta all'interrogazione, il Ministero ha scaricato la responsabilità su un altro Ministero, quello della Salute, però ha spiegato che i criteri di scelta dei membri di quel tavolo tecnico sono stati, citiamo testualmente, titoli accademici, autorevolezza scientifica e assenza di interessi economici diretti. Mentre sul documento, che è apparso e poi scomparso e poi riapparso e poi scomparso, ha spiegato che è stato rimosso per evitare fraintendimenti sulla sua attribuzione.
E nella sua controrisposta della Vedova ha fatto notare che è già un bel caso che delle migliaia di scienziati che si occupano di questi temi con curriculum di tutto rispetto, il Ministero abbia individuato proprio quei cinque che fanno parte di Aleteia.
Succede. Bisognerebbe fare un calcolo delle probabilità, magari c'è qualche matematico in ascolto che ci aiuta.
Più che statistica sembra mira. Comunque, ha anche aggiunto poi della Vedova che il documento è stato rimosso non per evitare fraintendimenti, ma solo dopo che erano stati presi un po' tutti in castagna, detto testualmente. Il Ministero si è comunque detto disponibile ad allargare il tavolo tecnico, aggiungendo che potranno farlo degli esperti dal mondo dell'accademia e del mondo delle professioni non ancora rappresentate.
Ecco, e noi ci permettiamo di dire che il problema è proprio qui. Se questi tavoli devono essere tecnici, non possono essere espressione di interessi commerciali, sindacali, politici o professionali. Il ruolo di un tavolo tecnico dovrebbe essere quello di dare gli strumenti tecnici ai politici per poter prendere delle decisioni basate sui fatti. Non è neanche necessario che i membri del tavolo tecnico siano dei luminari, insomma, il loro ruolo dovrebbe essere quello di mettere proprio sul tavolo la conoscenza, non la loro opinione. Su un determinato tema dovrebbero portare il consenso scientifico, se c'è, oppure presentare la questione su cui c'è consenso e quelle che invece sono ancora aperte.
In Italia abbiamo una concezione diversa di queste cose, lo raccontavamo anche in quella puntata dedicata a questo argomento, e siamo abituati al coinvolgimento degli scienziati in audizioni sulla base della sensibilità, delle conoscenze e delle necessità spesso del politico di turno, però ovviamente così non può funzionare bene.
Servono dei criteri diversi che permettano davvero di avere degli strumenti utili, altrimenti è solo un provare a mettere il cappello della scienza a decisioni politiche che sono già prese.
The moon, you guys, I have to tell you, look at the moon. That's amazing.
Wow, look at the blue line.
Oh my gosh. Oh my god.
Wow.
E qui ti volevo, Mignetti.
Sì, perché avete appena sentito le voci delle passeggere dell'ultimo lancio di New Shepard, il piccolo razzo della compagnia spaziale Blue Origin, quella di Jeff Bezos, cioè il fondatore di Amazon, che lunedì ha portato per qualche minuto nello spazio un equipaggio di sole donne.
Non succedeva da un bel pezzo che ci fossero così tante donne su una capsula spaziale, anzi, a dirla tutta, se non ho fatto male i conti, è la prima volta.
Sì, diciamo che di sicuro c'è solo un precedente di equipaggio interamente femminile, cioè quello della missione sovietica Vostok 6, che era all'inizio degli anni 60, nel 1963, e che aveva a bordo Valentina Tereshkova, che è la prima donna ad avere raggiunto lo spazio nella storia, quindi l'equipaggio era composto da lei e basta.
Allora, diciamo che le cose sono un po' diverse, l'iniziativa di Blue Origin a prima vista è quindi un buon segnale, no? Un equipaggio di sole donne in un settore ancora fortemente maschile, anche insomma, se ci sono stati dei progressi negli ultimi anni, però l'iniziativa si è comunque portata dietro qualche problema e ha ricevuto molte critiche.
Eh sì, decisamente. Le partecipanti alla missione non erano certo persone come me e te, Mautino. A bordo c'erano la cantante Katy Perry, la giornalista e attuale compagna di Bezos Lauren Sanchez, la giornalista e conduttrice televisiva Gail King e ancora Aisha Bow, che è un'amministratrice delegata di una società attiva nel settore dell'istruzione, la produttrice cinematografica Kerrianne Flynn e l'attivista Amanda Nguyen. Non c'era molto di scientifico, diciamo, nell'iniziativa, c'erano molti soldi però a bordo, ma del resto le missioni di New Shepard ricadono in quello che viene definito turismo spaziale, e quello era, questo dobbiamo ricordarcelo, anche se, diciamo, gli è stata data questa patina di marketing che teneva dentro un po' di femminismo, emancipazione, donne nella scienza, in modo che era anche un po' dissonante, a dir poco.
Sì, anche un po' fastidioso, se posso permettermi. Tra le tante cose che sono state scritte su questa faccenda, mi ha colpita un articolo di Amanda Hess, che scrive di cultura pop e non solo, sul New York Times. Essa ha fatto una critica molto centrata e ve ne leggo un pezzetto. Blue Origin, scrive Hess, ha presentato il volo come una mossa per incoraggiare le ragazze a intraprendere carriere STEM, dove STEM sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E come ha scritto Sanchez in un articolo di copertina per la rivista Elle, proprio dedicato al viaggio, per ispirare la prossima generazione di esploratrici. Ma, continua Hess, il volo era ricreativo e le sue passeggere non erano professioniste dello spazio, bensì turiste spaziali, come dicevi tu, Mignetti. La loro missione principale, continua Hess, era sperimentare l'assenza di peso, osservare la Terra dall'alto e mostrarla in streaming. Erano lì come un carico specializzato nel marketing di razzi privati. Se quella missione dimostra qualcosa è che le donne sono ora libere di godere dei bottini più decadenti del capitalismo insieme agli uomini più ricchi del mondo. C'è andata giù leggera, eh?
Insomma, sì, esatto. Altri hanno ricordato che tutto sommato era così anche all'inizio dell'aviazione civile nella prima metà del secolo scorso, no? Pochissime persone si potevano permettere di prendere l'aereo, ma fu anche grazie a loro che il settore continuò a espandersi, aprendo infine la possibilità di volare a molte più persone. Certo, diciamo che a vedere come è stata gestita la comunicazione di quest'ultima missione, qualche domandina viene da farsela. Fortunatamente se la sono fatta anche diversi giornali che tutto sommato hanno dato conto dell'iniziativa con un approccio critico, senza farsi trascinare troppo dalla campagna di marketing che aveva intorno, anche se poi ovviamente foto, video è circolato tutto tantissimo.
A proposito di questo, del farsi trascinare, direi che non è successa molto la stessa cosa con la storia dei metalupi. In quel caso si sono letti i titoli, articoli entusiasti, sembrava proprio che avessimo riportato in vita degli animali estinti almeno 10.000 anni fa.
E ne avrete sentito parlare la scorsa settimana, no? La società statunitense Colossal, che è famosa per i suoi progetti per provare a riportare in vita specie animali estinte, aveva annunciato di avere de-estinto l'enocione, che è appunto una specie di lupo vissuta tra i 200.000 e i 10.000 anni fa, in particolare nelle Americhe. Per intenderci, la specie è diventata poi famosa grazie ai libri e anche alla serie TV fantasy Game of Thrones, dove i suoi individui vengono poi chiamati dire wolf oppure metalupi in italiano. Il fatto è che le nocione non è stato veramente de-estinto.
Eh no, come ha scritto anche Megnetti in un articolo sul Post che vi lasciamo qua sotto in descrizione, i tre animali fatti nascere da Colossal non sono veramente dei cloni di nocioni vissuti in tempi antichi, ma sono dei lupi odierni con alcuni geni modificati. È un risultato importante, insomma, di per sé già così, però evidentemente la società ha voluto calcare un po' la mano nel comunicare il suo risultato e molti giornali le sono andati dietro.
Eh beh sì, scrivere «sono stati de-estinti metalupi» fa più effetto di un onesto titolo come «hanno fatto nascere lupi con qualcosina in comune con i metalupi». Mm. E Colossal è finita perfino sulla copertina della rivista Time con una bella foto di uno di questi tre animali che ha fatto nascere e la scritta «estinto» barrata con una linea rossa. E il sottotitolo poi rincarava ulteriormente la dose, diceva «questo eremo è un metalupo, è il primo a esistere in oltre 10.000 anni. La questione delle specie a rischio di estinzione potrebbe cambiare per sempre».
In questi casi è sempre utile farsi qualche domanda, soprattutto se le novità vengono presentate con questa enfasi. Chi mi sta comunicando questa cosa? Perché lo fa in questo modo? Che cosa vuole ottenere? Colossal è una società che ha ricevuto di recente una valutazione di 10 miliardi di dollari e negli anni ha mostrato di avere grandi capacità comunicative che sfrutta per alimentare l'interesse intorno alle proprie attività. Però il marketing è una cosa, i risultati della ricerca scientifica sono un'altra. La società è attiva in un settore che è molto affascinante e che ha anche le potenzialità per fare nuove scoperte, magari anche proprio nelle tecniche di editing genomico che potrebbero essere poi utilizzate altrove. Ma proprio per questo sarebbe più utile una comunicazione, diciamo, più tranquilla.
Anche perché se annunci un risultato in questo modo, quando poi fai davvero una scoperta super, com'è che fai a farti notare veramente? Un po' la storia di Pierino il Metalupo?
Urca!
E ora, per finire, facciamo la conoscenza di Ronin, che è un vero record man, anzi bisognerebbe dire un record rat.
Sì, è carinissimo, ma soprattutto è un eroe a suo modo, no? Ronin è un ratto gigante africano, Cricetomys gambianus, e da poco detiene il record per quantità di mine anti-uomo scoperte in Cambogia, che è uno dei paesi con la più alta quantità di questi ordigni che causano ogni anno mutilazioni e anche decessi.
Ronin ha 5 anni e pensate che nella sua carriera fino a qui è riuscito a identificare 109 mine antiuomo e 15 altri ordigni esplosivi in una provincia settentrionale della Cambogia. Ronin è stato addestrato insieme ad altri ratti dall'organizzazione senza scopo di lucro APOPO, che ha sede in Belgio e che però da diversi anni lavora per sminare ampie aree del territorio cambogiano.
Trovare le mine antiuomo non è semplice ed è ovviamente, come potete immaginare, molto pericoloso. Lo si può fare con i metal detector, muovendosi con cautela nei campi che sono noti per essere stati minati in passato, però è sufficiente un piccolo errore, un passo falso per esempio, per attivarne una e rimanere quindi gravemente feriti o addirittura uccisi dalla sua esplosione. Di solito queste mine si attivano quando ci finisce qualcosa di pesante sopra, come una persona appunto, e quindi quelli di APOPO si sono chiesti: ma se istruissimo dei ratti per trovarle, così possono anche camminarci sopra senza però attivarle, perché sono molto più leggeri di una persona.
Ovviamente l'idea era già venuta da altri e si utilizzano da tempo varie specie di animali, a partire per esempio dai cani, per trovare le mine e farle poi brillare in modo che non possano nuocere a qualcuno. I ratti sono però economici, richiedono meno manutenzione e soprattutto hanno un olfatto che è molto spiccato, su cui si può lavorare. Vengono addestrati per annusare l'esplosivo e andarlo quindi a cercare dove ci sono quindi poi le mine antiuomo.
Vi lasciamo in descrizione un video così potete vedere quanto sono adorabili col loro piccolo guinzaglio mentre perlustrano il territorio alla ricerca delle mine. I volontari di APOPO dicono di considerare Ronin come un collega, uno di quelli importanti. Del resto la loro incolumità dipende anche dal suo fiuto. Secondo l'organizzazione, Ronin dovrebbe avere ancora davanti un paio d'anni di lavoro prima di andare giustamente in pensione, quindi potrebbe battere ulteriormente il suo record.
In Cambogia sono attive da anni campagne per sminare ampie porzioni di territorio che furono minate a partire dagli anni 60, soprattutto durante la guerra civile. Questa poi è finita nel 1998, però con milioni di mine che rendono il paese uno dei luoghi più minati al mondo. Pensate che si stima che dal 1979 siano morte almeno 20.000 persone in Cambogia a causa delle mine antiuomo e che ci sia stato almeno il doppio di persone ferite e mutilate a causa di queste esplosioni.
Il governo della Cambogia aveva avviato un progetto molto ambizioso per dichiarare sminato il paese entro la fine di quest'anno, ma anche a causa della mancanza di fondi e di nuovi campi minati scoperti, è stato rinviato di almeno 5 anni.
E quindi, insomma, per Ronin c'è ancora molto da fare.
Che puntata varia, Mignette. Abbiamo parlato di un sacco di cose che hanno a che fare con la scienza, ma anche con un sacco di altri aspetti, no? Dal ruolo delle donne, al ruolo della politica, all'uso magari della scienza per cercare di risolvere delle situazioni anche complesse, no?
Eh sì, del resto lo diciamo anche sempre, no? Che la scienza è il nostro mondo, è un pezzo importante di quel mondo anche per capirlo e vedere come evolve e cambia nel tempo. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo ogni settimana proprio con questo podcast.
E come ci dicevamo all'inizio, lo facciamo grazie a voi che ci permettete di fare questo lavoro e vi ricordiamo anche in chiusura che se volete potete regalare un mese di abbonamento a una persona che pensate che possa essere interessata.
Per suggerimenti, consigli, opinioni, pareri potete sempre scriverci a ciuolonascienza@post.it e noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!